Eccoci, allora, ben trovati a tutti in questa sera un po' strana, insomma, in cui ci si gira ogni volta e si è impegnati in mille piccole procedure tecniche, però tutto è andato bene. Quindi, benvenuti in sede ai nuovi soci che sono qui per la prima volta, che sono un certo numero quest'oggi, mi fa molto piacere. E cerchiamo di, come dire, rendere l'atmosfera di Necri, che tipicamente era molto, molto calda, molto affettiva e concentrata, cerchiamo di renderla anche questa versione un po' diversa, no? Tutti distanziati, però vabbè, ce la possiamo fare. Dunque, il benvenuto al maestro Gianluca Capuano, che è noto a tutti, sappiamo le note bio di tutti, visto che sono membri del comitato scientifico di Necri, coloro che oggi avvieranno il primo dei colloqui di quest'anno, al maestro Franco Pavan, che è collegato dalla Francia e che dopo appunto potrete ascoltare ma anche vedere perché girerò lo schermo del computer per coloro che sono in sede lo dico e al maestro Garlanzini che dialogherà appunto con i due musici che hanno preparato il percorso di questo colloquio che ha un titolo particolare che credo ci spiegherà lo stesso Gianluca Capuano che ha proposto il titolo ma perché ha proposto il colloquio. Sapete che i colloqui sono un'attività dentro a quelle programmate Necri che si basa sull'idea che ci sia qualcuno che invita qualcun altro, su base di un lavoro svolto a Necri insieme, a ragionare con lui, a confrontarsi su un tema. Il punto del problema è quello che è evocato eloquentemente dal titolo di questo colloquio e colui che ha dato avvio al colloquio invitando i suoi due interlocutore e appunto il maestro Gianluca Capuano, a cui lascio subito la parola, ringraziando e ricordando a tutti che faremo le due pause, come indicato nelle istruzioni, per motivi di sanificazione e di areazione dell'ambiente e per dire qua anche di piccolo caffè. Grazie, a dopo.
Senti, non dovevi usare anche la mia.
No, uso la mia registrazione, Carlo, grazie e la faccio partire adesso. Un secondo solo.
Buonasera. Io ho l'onore di essere nel comitato scientifico di MECRI e ho l'onere di farmi portatore, diciamo, delle istanze musicali, musicologiche, però trovo che sia sempre un'occasione di incontro molto fruttuoso proprio sul piano dello scambio delle diverse competenze di ognuno di noi e di come è possibile mettere in dialogo queste diverse competenze, le nostre vite, potremmo dire, perché ognuno di noi ha un percorso. Mi scuso un po' di catarro, non so se ogni tanto tossirò, ma non è Covid. E ho il piacere che il professor Sini e il maestro Pavan abbiano accettato questo invito a dialogare su un argomento che non è semplice, lo dico subito. Si tratta di far capire e presentare una svolta epocale nella ricezione dell'esperienza musicale, dell'evento musicale, che è quello che gli studiosi contrassegnano con una sigla HIP o HIP in inglese, ovvero Historically Informed Performance, che è poi ne parlerà sicuramente Franco in modo più diffuso, e con una corrente interna al fare musica, a noi che facciamo musica di professione, che ha scombinato i giochi, potremmo dire, all'interno dell'approccio del musicista con la musica del passato. E vedremo poi come e secondo quali modalità. Dal mio punto di vista è importante, oltre che presentare questa svolta, questo accadimento che secondo me ha una portata epocale, appunto, farlo dialogare con la filosofia e vedremo come, partendo da una breve storia della filologia, da una parte della filologia del testo in generale, della filologia testuale, dall'altra della filosofia del testo musicale, quindi della grafia musicale, del grafo musicale, possiamo arrivare a comprendere in maniera più profonda Il tema di MECRI di quest'anno è politiche del sapere e mi fa gioco la posizione di tema. Il titolo è sicuramente suggestivo e vorrei rifarmi al senso dato da Florinda alla parola politiche, se non sbaglio nel tuo speech introduttivo, nella presentazione dell'anno di MECRI. In modo molto suggestivo lei si rifà a polis piuttosto che a polis, quindi politiche che indica una pluralità, appunto uno spazio aperto in cui possono avere luogo dei dialoghi, dei confronti. La transdisciplinarietà di MECRI è questo, è proprio mettere a confronto discipline a volte assai diverse tra loro. Però aggiungerei sempre con un fil rouge, che è la filosofia, e sicuramente la presenza di Carussini è una garanzia in questo senso, anche oggi. E modificherei leggermente l'idea, proponendo come sottotitolo a questi due incontri che terremo oggi e poi il 13 novembre, Polifonie del sapere. Proprio perché parleremo di musica, ma vedrete che parlando di musica è un continuo aprire botole e spazi insospettati, nuove prospettive, senza veramente mai riuscire ad arrivare a una parola finale. Polifonie del sapere, in particolare ne parleremo nel prossimo incontro, ma subito vorrei mettere in chiaro una cosa, cioè quando parliamo di sapere della musica, parliamo di qualcosa di fondamentalmente, profondamente problematico. È possibile un sapere della musica? Già l'uso del termine musica come una cosa unitaria, riconoscibile, individuabile, solleva infinite questioni. Noi siamo abituati a parlarne come un oggetto culturale, ne parlo in termini generalissimi, però nel momento in cui si toglie l'etichetta e si inizia a vedere che cos'è la musica, oltre al puro aspetto evenemenziale, cioè quello dell'esperienza sonora, si intrecciano subito tutta una serie di questioni che hanno a che fare col sapere, appunto. Come accedere, dunque, questo è il mio problema, a una possibile tematizzazione filosofica della musica, che rinunci in partenza a richiamarsi a punti fissi, non definiti, ma altrettanto problematici, quali il sentimento, l'emozione, oppure addirittura a volte la pura forma. Ecco, io amo dire che nel pensiero della musica, diciamo dal Settecento in poi, nel pensiero dell'estetica musicale, la musica è come un pendolo fra due opposte posizioni. La musica intesa come qualcosa che esprime qualcos'altro, e di solito si fa riferimento al mondo delle emozioni, appunto al mondo psicologico, presupposto, e dall'altro, dopo quanto ha scritto Eduard Hanslick, che è un critico ottocentesco tedesco, che invece fa un po' piazza pulita, ecco, di questo sapere precedente, che è il fautore di un'idea della musica come espressione di pure forme che giocano con se stesse, essenzialmente. E quindi il pendolo è fra queste due posizioni estreme, senza poter però prendere una decisione finale. Ancora oggi chi si preoccupa di formulare un pensiero sulla musica si arrovella tra questi poli, e il formalismo appunto è un, chiamiamolo un contenutivismo emotivo, psicologico, che però fa di necessità capo a una metafisica del soggetto, e questo è l'altro punto problematico quando noi parliamo di emozioni in musica come emozioni in qualsiasi altro campo. Musica e linguaggio sono due ordini di discorso paralleli, mai convergenti. Eppure ci sono dei momenti nella storia della musica in cui si balena una possibile convergenza, laddove, e qui mi rifaccio alla filosofia di Sini, laddove la strategia alfabetica dell'Occidente sembra permeare, per così dire, assorbire l'esperienza sonora musicale. Quindi abbiamo due momenti, secondo me, esemplari che ci possono fare da guida. Intanto la nascita del grafo musicale, che non è una cosa, non è come la nascita della, l'alfabeto sì che si può datare, o diciamo la nascita del linguaggio scritto che però si perde la profondità dei tempi, ma il grafo musicale, come forse qualcuno ha avuto occasione di ascoltare l'incontro dell'anno scorso in cui ne parlavo, questa volta non mi diffonderò su questo punto, ha una data di nascita, ha una chiara strategia, sappiamo perché nasce e perché si sviluppa. E l'altro punto, secondo me saliente, sono le nozze, le chiamerei, fra musica e retorica, cioè questo punto proprio apre lo spazio della HIP, cioè della nuova filologia musicale, perché è uno dei punti in cui si insiste tanto, in cui insistiamo tanto noi che ci occupiamo di questa bug, è proprio quella di riportare in luce questo rapporto tra la musica e quella particolare applicazione del linguaggio che è la retorica. La musica non nasce come musica tout court, ma come messa in musica di un testo. Il testo c'è fin dall'inizio dell'esperienza musicale. La musica è quindi una messa in tono di un testo, potremmo dire, ovvero la sua messa in tensione, in movimento. Attenzione, non parlo di un testo inteso come insieme di significati, non ancora, ma il corpo parlante del testo, cioè la sua messa in opera nella performance musicale. Non abbiamo in senso proprio un sapere della musica, ma piuttosto direi che abbiamo un sapere intorno alla musica. E su questo intorno ci muoveremo, su questo a peu près, su questo quasi, ecco, senza mai probabilmente riuscire a cogliere il vero punto, cioè l'essenza dell'esperienza. Dal mio punto di vista è inevitabile partire dalla questione della traccia, cioè del grafo, appunto. E l'incontro di oggi ruoterà intorno a una sorta di giano bifronte, che è doppio ma anche uno, sempre. Cioè il rapporto e la discendenza del grafo musicale da quello linguistico. Per quanto concerne una storia della notazione appunto musicale, rimando all'incontro dell'anno scorso, ma quest'anno mi piacerebbe piuttosto dialogare con Carlo e Franco sulla questione della filologia. Ecco anche, si spiega il titolo, l'impostazione del titolo, anche se il titolo in realtà fa riferimento a un aspetto particolare della filosofia di Giambattista Vico, che appunto propugna delle nozze, un'unione tra la filologia e la filosofia, per la prima volta nella storia della filosofia, ma di questo poi ci parlerà il professore. La storia della filologia del testo letterario viene in qualche modo ripresa e sussunta all'interno della filologia del testo musicale, in modo direi speculare. E forse anche, a mio avviso, è proprio da qui che possiamo afferrare il filo di una intricata matassa che concerne un sapere possibile della musica o sulla musica. La musica non è un linguaggio, questa è una banalità preriflessiva che ascoltiamo sempre quando intervistano i musicisti, la musica è un linguaggio universale, questo ormai è un topos, diciamo, del pensiero irriflesso sulla musica, o anche in certa critica musicale. Però, aggiungo, non è un linguaggio, ma fin dalle sue più remote origini ha a che fare con il linguaggio. E sono due ordini di discorso paralleli e speculari. Ora, all'interno di questo panorama che si apre, un possibile sapere della musica, che ruolo gioca la HIP? Da dove nasce l'esigenza di sviluppare un sapere sulle prassi inerenti all'interpretazione della musica del passato? Il nucleo teorico è questo. Il problema nasce nel momento in cui si inizia, banalmente, a eseguire e ascoltare la musica del passato. E attenzione, questa è un'esperienza inedita, o meglio, è molto tarda all'interno della tradizione musicale occidentale. E i compositori, gli fruitori hanno sempre ascoltato la musica del loro tempo, questo per millenni. A nessuno è venuto mai in mente di dedicare i concerti, non so, alla musica di due secoli prima o di tre secoli prima. È una cosa molto moderna, una cosa, lo vedremo poi in dettaglio, è un fatto ottocentesco essenzialmente. E quando si inizia, si iniziano a fondare le biblioteche musicali, cioè a musealizzare in qualche modo la musica, questo anche poi lo vedremo nel prossimo incontro, e quindi a farne un oggetto di studio anche scientifico. E questo di pari passo con la nascita della filologia del testo musicale, che anche nasce molto dopo rispetto alla filologia del testo tout court. Quindi il testo musicale, siccome dobbiamo riprodurre testi tramandati dai secoli passati, ma dai secoli passati noi abbiamo solo quel testo, non abbiamo nient'altro se non informazioni intorno a quel testo. E, perché il testo, non dimentichiamolo, è quella cosa che garantisce la riproducibilità e la trasmissibilità di un'opera, in termini generalissimi, diventa centrale e quindi la filologia diventa un argomento centrale. Con la HIP si ha, per così dire, un'esplosione di tutti i temi che riguardano il rapporto tra il testo musicale e la sua messa in opera. E non solo la filologia testuale diventa centrale, ma abbiamo anche una sorta di urgenza fenomenologica, la chiamerei, ovvero il bisogno di sentire la musica come si sentiva nei secoli passati. Questo è un po' uno spettro, un fantasma che tutti noi inseguiamo, tutti noi filologi della musica, sapendo bene che è un limite, che nessuno potrà mai sapere esattamente come si suonava il violino nel Settecento o come cantavano nell'epoca di Mozart. Abbiamo degli indizi, cerchiamo di seguire questi indizi e poi abbiamo le opere dei compositori, cioè tracce in notazione. E qui interpellerei Franco subito per iniziare un dialogo. Franco, mi senti?
Sì, ti sento. Benissimo.
Ecco, noi stranamente non abbiamo mai suonato insieme. Non è mai successo. Spero che succeda presto. Però abbiamo un percorso comune. Io vengo da studi classici della musica, ovvero io sono organista di formazione, ho studiato la composizione, la direzione d'orchestra, molte altre cose, parallelamente alla filosofia. E a un certo punto ho come avuto una rivelazione, nel senso che alcune cose non mi tornavano. Per esempio, da organista, quando professoressa mi dava da suonare, non so, una toccata di Frescobaldi. Frescobaldi è un grande compositore del XVII secolo, è stato organista a San Pietro, cioè una figura centrale. Qualcosa non tornava, perché? E questo poi con gli occhi di poi l'ho capito, perché lo eseguivamo su strumenti moderni. E questo è un fatto centrale, fondamentale, per noi, un grande limite. Quando poi ho avuto occasione di poter toccare uno strumento dell'epoca, perché gli organi, dovete sapere, sono come le macchine del tempo della musica, perché sono gli unici strumenti che sono rimasti, potremmo dire, intatti totalmente nel corso dei secoli. E noi sappiamo esattamente quindi a che altezza, a che diapason suona un organo, così come era allora. Diciamo, l'unica aggiunta della modernità in un organo è la corrente elettrica, perché non parliamo più dei poveri manticisti. I manticisti erano come degli operai che azionavano i mantici per far suonare l'organo. Una nota di colore, nessun organista studiava in chiesa. Noi organisti di solito suoniamo in chiesa, studiamo in chiesa perché non possiamo avere strumenti grandi in casa. Ma nessuno studiava in chiesa perché era molto costoso, bisognava pagare questi assistenti. Nei grandi organi, per esempio, della Germania del Nord, addirittura ci volevano 3-4 assistenti per poter suonare lo strumento. E infatti Bach, per esempio, Johann Sebastian Bach, non potendo studiare in chiesa, aveva a casa dei cembali con pedaliera che facevano da succedaneo dell'organo, oppure dei clavicordi. Ecco, e per me è stata un po' una rivelazione. Nel momento in cui ho potuto suonare uno strumento del 500, del 600, con determinate caratteristiche di cui poi ci parlerà Franco, c'è stata proprio un'apertura di orizzonti, potremmo dire, cioè una rivelazione di come questa musica potenzialmente venisse eseguita. E con quei suoni particolari prodotti da quelle canne, con quei materiali particolari, eccetera, ho capito, per me è stata come una ricerca di verità, ho capito che cosa volesse Frescobaldi da un esecutore che eseguisse la sua musica. Franco, tu come invece, come sei arrivato alla musica antica? Se ci vuoi raccontare brevemente.
Bene, grazie mille, grazie Gianluca. Scusatemi di non essere lì, ma a volte la vita ci sorpassa e non riusciamo poi a risorpassarla la nostra volta. Ma per la prossima sessione sicuramente ci vedremo direttamente e dal vivo. Ma io ci sono arrivato abbastanza casualmente, nel senso che suonavo la chitarra, ma avevo una grande passione soltanto per la musica antica e quella contemporanea. Quindi questo mi impediva di suonare il repertorio centrale e principale della chitarra classica, e quindi mi sono dedicato al liuto grazie a una serie di incontri fortunati che forse ho già raccontato l'anno scorso, ma io non ricordo mai niente di quello che dico, per cui abbiate pazienza, e cioè di un professore straordinario del liceo che mi ha permesso di acquistare il mio primo liuto, di persone che mi hanno aiutato moltissimo in tutti i modi, e a poter entrare, poi lo studio che ho fatto alla Scuola Civica di Milano, e in anni fortunatissimi, perché si trattava di anni in cui appunto la HIP, come la chiamo io in italiano, però come dicevi tu Gianluca è più corretto l'Historical Informed Performance, visto che il mondo anglosassone che l'ha un po' imposta, poi tutto sommato era in grandissima espansione. Ora, mi permetto di aggiungere una cosa, se posso, Gianluca, a quello che già tu hai detto di molto interessante, hai già messo sul piatto una serie di questioni di notevolissimo rilievo, e cioè, giusto per chiarire ancora di più, è il fatto che per molti anni si è parlato di esecuzioni di tipo filologico, no? nel campo musicale, con un'espressione estremamente scorretta, perché chiaramente la filologia è dedicata alla ricostruzione, qualsiasi tipo di filologia testuale, alla ricostruzione di un testo. Quindi chiaramente una esecuzione non poteva essere considerata filologica, no? In quanto certamente portatrice dell'interpretazione di un testo, ma non un testo, non essendo un testo stesso. E d'altro canto la pratica invece della HIP, della Historical Informed Performance, ha aggiunto moltissimo materiale a quello che era la ricostruzione del testo originale. Quindi se nella filologia musicale, poi magari ne parlerai tu immagino di questo aspetto in maniera più approfondita, si è deciso di seguire le orme della filologia classica, diciamo così, e certamente con variabili e varianti, perché il metodo lacmaniano o i metodi più recenti che abbiamo avuto supportano certamente anche il lavoro musicale, di ricostruzione filologica musicale, ma è un mondo un po' diverso, no? Quindi abbiamo bisogno anche di altri tipi di attenzioni, ecco, e che ci portano poi appunto ad avere un testo affidabile a cui fare riferimento per poterlo, per essere eseguito, e poi ci mancano però tutta un'altra serie di informazioni, no? Che, come dicevi tu, ricaviamo da testimonianze dirette e indirette e che ci permettono di avvicinarci in qualche modo, poi su questo sarebbe appunto da discutere, come dicevi tu, ancora una volta, a un'esecuzione che potrebbe farci risentire i suoni cosiddetti del passato. Ora, che tipo di elementi, no, saltano subito all'occhio? Beh, uno è ad esempio quello alla quale ancora una volta hai accennato, quella dell'altezza dell'A. Noi oggi siamo abituati a sentire un La nella musica pop che è di 440 Hz, diciamo come tipo di riferimento, le orchestre classiche hanno un La che tende ad essere più acuto. Nel passato l'altezza dell'A variava moltissimo, Poteva andare da 360 Hz a oltre 500, quindi ci spostiamo in questo caso di addirittura di toni interi, anche di due toni, cambiando completamente il colore della composizione e tutto insomma quello che caratterizza i suoni di quella composizione. Questo in una ricostruzione testuale non si può inserire, certamente si può mettere in una nota, però il testo non riporta all'altezza dei suoni, diciamo così. I temperamenti, cioè la divisione dell'ottava, quello che noi siamo abituati oggi a sentire normalmente, ripeto, anche nella musica pop, è il sistema equabile, dove tutti i semitoni sono uguali, tutte le distanze sono uguali, mentre in passato il sistema equabile era uno dei sistemi utilizzabili e ci potevano essere, anzi c'erano moltissimi altri tipi di temperamenti dell'ottava, quindi semitoni diversi uno dall'altro, in alcuni tipi di temperamenti addirittura i toni diversi. Questo, tu giustamente ricordavi la tua esperienza su Frescobaldi, no? Certamente suonare Frescobaldi su un organo accordato in maniera equabile non corrisponde assolutamente al colore della musica pensata da Frescobaldi. C'è tutta la parte che riguarda l'ornamentazione, cioè il modo di improvvisare dei musicisti antichi, che anche questo non può essere inserito in un testo ricostruito, deve essere elaborata ex tempore dall'esecutore.
Scusa Franco, ti interrompo. Magari sì. Poi torni, diciamo, su alcuni aspetti tecnici quando facciamo gli ascolti, così
certo.
Forse un pubblico non specialista diventa anche più facile seguire. E invece vorrei dare la parola a Carlo Sini. Forse non so se tutti voi sapete che Carlo ha una formazione musicale molto importante. Non da amateur, assolutamente. Una cosa che a me chiedono spesso nelle interviste, noi abbiamo questa croce delle interviste, inizio a far qualcosa in giro, è come ha influito la filosofia, far musica, eccetera. Io ti chiederei il contrario, in maniera sì, molto generale per il momento, come ha influito il tuo essere anche musicista?
Questo non ho pensato molto.
dovreste alternarvi con le mascherine.
Sì, ma certamente, come dire, la convinzione che mi ha accompagnato questo da sempre, ma anche seguendo un po' l'esempio di uno dei miei maestri, forse il più importante, di Enzo Paci, cioè ammiravo moltissimo la performance di Enzo Paci, no? Quella performance per cui veniva in aula e diceva: ragazzi, siamo indietro col programma, oggi si va sulle ricerche logiche, non ci si muove neanche. Poi mi veniva in mente Thomas Mann, basta, la lezione diventava Thomas Mann, le ricerche logiche, buonasera.
Una sorta di improvvisazione.
Quindi una sorta di improvvisazione, di meticciamento, eccetera, eccetera. Io credo fortemente che il modo migliore di insegnare la filosofia sia la performance diretta, oltre che il dialogo, naturalmente, e che il testo sia succedaneo, cioè che sia un modo per, come dire, risolvere i problemi del tempo, risolvere i problemi della tradizione, dare al messaggio un'espansione che ovviamente non può avere sul piano dell'esecuzione diretta. Ma questo, ecco, allora, se mi fai riflettere su questo punto, e ti ringrazio, quello che state dicendo voi due, musicisti e musicologi, è una cosa enorme. E questa è la cosa sulla quale credo di fare il mio mestiere, richiamando tutti noi al fatto che chi se ne frega della filologia musicale. Il problema è molto, infinitamente più profondo, perché riguarda il problema della vitalità del passato, della vita del passato, della sua irriproducibilità e naturalmente della reviviscenza del passato nel presente. Quindi abbiamo a che fare con due dimensioni che inevitabilmente si intrecciano, poi bisognerà capire, io cercherò di dire, se non questa volta, la prossima, vediamo come va, Che cosa tiene insieme ciò che non può stare insieme? Quello che non può stare insieme, l'avete già detto benissimo, noi non possiamo assolutamente pensare, cioè chi non pensa questo, chi non si è confrontato con questo, perde tempo con fantasmi, no? Noi non possiamo mai più sentire, non potremo mai più sentire quello che è stato eseguito l'anno scorso. Figuriamoci se è stato eseguito 500 anni fa. Che poi cosa vuol dire 500 anni fa? È già questa un'astrazione, no? Cosa vuol dire 500 anni fa? Mica loro pensavano siamo 500 anni fa. Erano dove erano, facevano quello che facevano, avevano a disposizione gli strumenti di cui disponevano, erano quegli uomini fatti così, con quella cultura fatta così. Ecco, tutta la chiacchiera, scusa se uso questa espressione un po' forte, tra appunto quelli che pensano che la musica sia l'emozione, il sentimento, e quelli che dicono no, è la matematica, ma sono cretinate. Non è né l'una cosa né l'altra, evidentemente. Queste sono interpretazioni di gente che non fa musica, no? E che si è allontanata completamente dall'esperienza diretta. Perché quello che accade nel momento della musica, come nel momento del parlare, come fai a ricostruire? L'infinità degli elementi che entrano in gioco non sono, come dire, si perdono per sempre. D'altra parte è verissimo che tu fai un'esperienza che hai descritto molto bene, anche Pavana ha descritto molto bene la sua, che dici, ma un momento, Frescobaldi suonato con l'organo di oggi non è Frescobaldi, insomma, no? Perché? Perché c'è una continuità che in qualche modo io posso far rinascere. E come? È tutto da dire, eh? Non è questione filologica. Ecco, questo è un punto importantissimo. È questione ermeneutica. Ma in quanto è questione ermeneutica, passa attraverso i corpi, e su questo poi insisteremo, passa attraverso i corpi, e allora questo però, come dire, provo a ritorcerlo anche contro noi filosofi, diciamo così, no? Ma crediamo davvero che un rotolo del tempo di Aristotele sia equivalente all'edizione di Aristotele di Vita e Vita Sapere? No. Ma allora come facciamo? Di che cosa parliamo quando parliamo della teoria, della metafisica di Aristotele? Ecco, c'è la completa ignoranza su questo, né? C'è il totale silenzio e c'è la totale illusione che noi abbiamo a che fare con dei bossoli concettuali che sono esattamente come li aveva nella testa Aristotele quando parlava ai suoi allievi, eccetera, eccetera. Non è così. Nello stesso tempo è anche vero che noi siamo stati formati da Aristotele, che tutta la nostra grammatica e sintassi è fondata sulla metafisica aristotelica. Come facciamo a mettere insieme queste due cose? Questo è il problema serissimo di fronte al quale ci troviamo. Una delle, come dire, laddove il problema è diventato saliente, dove ha cominciato a prendere rilievo, dove appunto il problema della storia è diventato un problema serio, perché ancora una coscienza storica, tu l'hai ricordato benissimo, ma chi se ne fregava della musica del passato? Ma ancora in termini molto recenti, nel Settecento, nel primo Ottocento, la Scala riprendeva qualche opera dell'anno prima, ma le altre erano tutte nuove. E il signore che amava la musica, l'Esterhazy di turno, aveva i musicisti che gliela componevano lì così, l'uova fresca del mattino, insomma, no? Alla sera mi fai sentire cosa hai composto nel pomeriggio, come l'avete provato, eccetera. Dice, ma io ho delle cose di vent'anni fa, ma lascia perdere, io ti pago perché fai musica, perché mi fai la musica da ascoltare, ti spiego, come in cucina si fa il cibo da mangiare. Quindi abbiamo una visione totalmente diversa. Dicevo, il momento in cui queste cose esplodono, ma purtroppo poi prendono vie, si ignorano. E Vico, tu mi avevi chiesto di parlare di Vico. Beh, è con Vico che si comincia a dire, attenzione, un momento, il passato non è tutto uguale. Quando parliamo del passato parliamo di epoche dell'umanità che sono diverse. Epoche che hanno sentito la realtà, la vita, il mondo, se stessi, in maniera incommensurabile rispetto a oggi. E quindi per la prima volta è emersa questa grandissima verità. Il passato è passato. Assieme a quest'altra, noi però siamo il frutto del passato. E adesso ragazzi, possiamo stare qui dei mesi a lavorare su questo problema, vuol dire disporre di una grande filosofia, non di una chiacchieretta filologica o pseudo-filologica. Cioè capire come siano vere tutte e due le cose, che il mondo dei bestioni, il mondo degli eroi e il mondo degli uomini sono diversi. E però hanno una loro continuità, no? C'è qualcosa per cui il sentire senza avvertire è anche qui, no? Io sento senza avvertire. Sento il movimento delle mie mani, sento se passa un'automobile, non lo avverto perché non ci... E poi dopo invece avvertire con animo perturbato e commosso. Qui comincia la parte della espressione umana, ma appunto attenzione, espressione umana, qui già tu hai impostato benissimo la questione, è letteraria, è linguistica, ma neanche per il sogno. Quando dici letteraria e linguistica è già il terzo uomo che parla. È già l'uomo che ragiona con mente pura e che ha chiarissimo nella sua mente pura questa differenza tra parlare in prosa e cantare in musica. Ma già tu hai accennato, mi pare, che le cose in origine, se le pensiamo all'origine, non possono stare in questa differenza. E allora già tutta la questione del sapere musicale, della scienza musicale, io lì ho litigato, mi ricordo, a Cremona con dei filologi, ma che era in vana, lo confesso, perché mi facevano proprio venire, ma non se ne può più. Ma cerchiamo di capire veramente, voi state cercando di ridurre al codice linguistico un discorso su una cosa, e l'ha detto benissimo prima Gianluca, che non è fatta del codice linguistico. Sono due cose completamente diverse, la ragione per cui a questa nota ne segue un'altra, no? Come diceva Schoenberg, il grande problema della musica è che dopo fatta una nota, con quale criterio ce ne aggiungi un'altra? No, come ti muovi? Come ti muovi? Perché non hai da dire delle cose, non è linguaggio in quel senso lì, no? Già, ma se fosse vero, mi fermo subito qui, così ridiamo la parola al nostro amico Palma. Se fosse vero il paradosso estremo che il codice linguistico, sia orale, sia scritto, è nato in una dimensione, non diciamo musicale perché abbiamo detto che sono diversi, ma in una dimensione nella quale c'era una radice comune che poi si è sviluppata differenziandosi. Lo dico appunto come lo diceva Vico. E se tutto cominciasse con gli atti del corpo? Se tutto cominciasse col movimento del corpo? Col fatto che io dico? Col fatto che io dico? Oppure col fatto che io dico. E questa non è già radice musicale, non è già nella lunga e breve delle sillabe.
C'è tutta la musica.
C'è già tutta la musica. Sì. Già diceva prima, molto bene Gianluca, intendiamoci, la musica comincia con musicare le parole, insomma, diciamo. Cioè, bene o male è un testo, ma questo è, siamo molto evoluti. Siamo molto evoluti, ma come cominciano a parlare gli esseri umani? Questa è la grande domanda di Vico, no? Come cominciano a parlare? Com'è che i bestioni a un certo punto costruiscono un linguaggio? E quando diciamo linguaggio subito viene il linguista. Tappietto, diceva Barriero, stai calmo. Prima che arrivi il linguaggio che studi tu, hai voglia, ci vogliono centinaia di migliaia di anni. E in questo che succede, in questo centinaia di migliaia di anni, che conduce poi a poterne fare una scienza, un sapere, gli uomini che ragionano con mente pura. Ma non dimentichiamoci che gli uomini che ragionano con mente pura, in Vico, sono i rappresentanti di una civiltà morente, di una civiltà che non ha più niente da dire, di una civiltà che è appunto della riproduzione tecnica, che non ha più niente da inventare. Forse lui era troppo pessimista, ma certamente resta il fatto che il terzo mondo parla del primo, mi spiego? E questo è un paradosso col quale ci si deve misurare. Ed è un paradosso col quale è inutile che le nostre divisioni dei saperi che ci formino, che si formino filologi musicali che ignorano la filosofia. Di Vico, di Hegel, di Fichte, di Schleiermacher. Purtroppo qui paghiamo troppo caro, no? Paghiamo troppo caro e finiamo in americanate idiote. Per dirla in maniera molto violenta, e mi scuso. Ma il problema resta, cioè che cosa si perde per sempre, che cosa si recupera per sempre, che cosa non c'è più, e sono io che lo dico che non c'è più, e quindi qualcosa c'è ancora. Qualcosa è qui perché io possa dire, ma non là. E però quando dico là, quella è già qui, eh? Che cosa si è spostato? Che cosa si è perduto? Ecco, Ecco, io mi fermo qui e vi perseguiterò.
Anche ringrazio per questa persecuzione piacevole.
Puoi liberarti se vuoi.
Ah sì, grazie. No, ti ringrazio molto, ci hai già portato nel vivo di alcuni dei problemi che emergeranno. Ci torneremo, diciamo, continuando un percorso più schematico, se passi questo termine. E solo una cosa volevo aggiungere a quello che dicevi. In effetti noi siamo sempre alla ricerca di tracce di questa unità originaria. Questo perché avvertiamo in qualche modo che c'è un'unità originaria. Ma molte cose nella storia della musica accadono proprio per la spasmodica ricerca di questo essere coessenziale tra linguaggio e suono, il suono modulato, diciamo così. Un esempio a caso, non casuale, ma primo che mi viene in mente, è la rinascita della teoria greca e della la filologia sulla tragedia greca che avviene in Italia all'incirca tra il 5 e il 600, è un grande movimento che dà sul fronte musicale dei risultati veramente irripetibili, ovvero nasce la monodia in Occidente con i primi grandi musicisti che scrivono in questo modo, Monteverdi, uno per tutti, che dopo ascolteremo anche. E qual era l'intenzione? Era tutto un circolo di studiosi, di filosofi che collaboravano insieme alla ricerca di questa unità indistinta. L'intenzione era di far risorgere la tragedia greca così come si pensava allora venisse eseguita, ovvero cantata tutto il tempo. Questa è una cosa che, di cui ci si rende conto poco.
Certo, questo è l'esempio più clamoroso, ma io mi ricordo anche di quanta impressione mi ha fatto Carissimo.
Parli di un autore a me caro, lo sai.
Carissimo è straordinario, è una cosa nuova, no? Sulla base di una visione monodica, no? Incredibile, no? Che però è fatta con il coro. Purtroppo si conoscono poco queste cose, no? Che sono di una bellezza estrema.
Io mi sono occupato a lungo di Carissimi, ne parlerò poi nel corso dell'incontro. Ne riparlerò. E, Carissimi, a mio avviso, è il compositore che porta le passioni nella musica, ma in maniera quasi scientifica, direi. Cioè sa esattamente come, dove andare a toccare armonicamente, melodicamente, il rapporto col testo, per suscitare determinate reazioni. Io lo paragono sempre alla grande svolta operata da Cartesio rispetto alla filosofia scolastica precedente. Cartesio con le passioni dell'anima, a un certo punto, dal suo punto di vista, rielabora tutto il mondo psicologico, diremmo oggi, ma in maniera moderna, ecco, non più secondo i dettami di Aristotele e Tommaso. Ora, prima di passare a qualche ascolto, vorrei brevemente... rischio di risultare forse un po' pedante, ma una brevissima ricapitolazione di alcuni punti importanti del cammino della filologia testuale. Innanzitutto, perché possiamo dire che nasce la filologia? Gli studiosi parlano di un disagio della tradizione, e questo ha anche ancora a che fare sempre con il rapporto tra passato e tra presente, un passato che è perso sempre, per sempre. I dotti alessandrini hanno un problema, vogliono comprendere Omero, che era diventato incomprensibile evidentemente a quell'epoca, dopo 5 secoli dalla sua presunta stesura. E quindi si creano questo problema di gettare un ponte col passato, da un punto di vista testuale di ricerca sul testo. Troppi sono stati i passaggi, troppe sono le interpolazioni e gli sviamenti rispetto al testo originale. Perché partiamo da Omero? Perché si tratta del testo fondativo della letteratura greca occidentale. Ma noi non sappiamo niente del passaggio dalla fase orale alla fissazione del primo testo. Appunto i bruti di cui parla Rico sono più un'immagine, no? Ma non abbiamo testimonianze di questo in nessun modo. E qui si apre un altro problema filosofico, cioè possiamo parlare di un testo primo, cioè di un originale. Anche quando siamo in presenza dell'autografo dell'autore, con quali mezzi possiamo saltare tutto il processo ermeneutico, cioè di lavoro interpretativo, e affermare una maggiore autorità di questo testo rispetto, ad esempio, alle copie successive? Questo sarà un problema di cui si occupa l'ermeneutica, cui credo parleremo nel prossimo incontro. Anche l'autografo, quello che l'autore ha scritto con la sua mano, è soggetto a errori. L'autorità dell'autore è piuttosto un'autoralità, direi, cioè non c'è mai un'autorità finale normativa. Sarebbe per assurdo la lettura che Dio stesso fa della Bibbia, cioè appunto un limite. La distanza storica presuppone un'omogeneità dei passaggi, o piuttosto è una distanza incolmabile scandita dal precipitare delle infinite interpretazioni. Quindi possiamo dire che la scienza storica, la scienza filologica presuppone che ci sia un'omogeneità nella traduzione.
Questo è proprio uno dei temi di Franco Pavane. Lui proprio ha lavorato, certo, nelle biblioteche, andando a scoprire dei manoscritti, eccetera. Ce lo spiegava l'anno scorso, spero che ce lo spieghi anche oggi, dove in realtà questo documento era importantissimo, ma non era risolutivo, no? Perché dovevi sapere un'infinità di altre cose.
Esatto. Infatti una caratteristica, poi ne riparliamo con Franco sicuramente, di chi si relaziona a questa HIP, è che presuppone tutta una serie di competenze che tradizionalmente per chi si formava alla musica non erano. Non so se quando tu hai fatto il conservatorio...
No, Cremona ecco, ancora era una cosa lontana.
Era da venire. Sì, sì. Come del resto la stessa filologia del testo musicale è ancora oggi in via di sviluppo, si deve ancora stabilizzare, per così dire.
Sai, addirittura c'erano, nel mio maestro Farina, che mi insegnava a composizione, mi diceva che i suoi maestri non stimavano molto l'ultimo Beethoven, che era troppo complicato, e dicevano, sai, era un po' sordo, hai capito?
In effetti quella è la sua. È vero, per esempio, che Beethoven, nei manoscritti di Beethoven ci sono tantissimi errori, negli autografi. E quindi per chi si occupa di questo problema è veramente un ginepraio. Noi che ne parliamo in questo momento, di un testo, possiamo richiamarci quindi a un testo originario, o piuttosto è una fissazione istantanea e caduca di un processo vorticoso inarrestabile. Parlavo dei filosofi alessandrini. Gli studiosi di Alessandria vogliono in qualche modo chiudere il testo di Omero. La questione è questa, cioè quello che dà fastidio a chi vuole stabilire una tradizione o per autorità è quello di chiudere le possibili interpretazioni di un testo. E per questo arrivare a stabilire un testo, chiamiamolo definitivo. È lo stesso problema che affrontano gli studiosi ebrei tra il 600 e il 1000 d.C., i cosiddetti masoreti, da Masorà tradizione, che hanno appunto anche loro la necessità di chiudere non solo il testo dell'Antico Testamento, ma addirittura la pronuncia. Infatti aggiungono tutto un poderoso apparato vocalico al testo originario, in modo che il lettore sappia che quella parola si pronuncia in quel modo, in un altro. Sapete che c'è questa fluttuazione nella lingua ebraica. Di pari passo col testo si ha una sorta di ipostatizzazione dell'autore, e questo è un altro grande capitolo. Perché noi parliamo di Omero, ma poi sappiamo dalla critica più recente che parliamo di tradizioni diverse, di epoche diverse. E la musica cosa avviene? Avviene una cosa molto simile. Mi ricordo la tesi della nostra amica Eleonora proprio sulla questione dell'autoralità in musica. Cioè si inizia a parlare di autori in musica molto, molto, in epoca molto tarda. I primi autori di cui si ha traccia sono Magister Perotinus, Magister Leoninus della scuola di Notre Dame, siamo nel XII secolo, e poi la prima composizione attribuita a un nome è Guillaume de Machaut, è la messa di... Quindi, però questo va di pari passo poi con la fissazione di testi, perché la fissazione di testo viene garantita in qualche modo dalla fissazione di un autore, di un nome riconoscibile. E poi nasceranno i primi biografi, i primi sviluppare un'enciclopedia degli autori, dei compositori, eccetera, eccetera, un lungo cammino. Di pari passo col testo, quindi, si ipostatizza l'autore e lo si chiude come in un'immagine. Ecco che quindi nasce poi il mito dell'Aedo cieco che vaga di città in città cantando la caduta di Troia. Sappiamo quanto sia problematica l'identificazione di questo autore e quante ipotesi in senso differente siano state formulate. E poi gradualmente quindi si elabora un canon, e da qui scaturiscono i classici. Cosa vuol dire classico? Vuol dire cittadino di prima classe, cioè un autore che ha autorità. L'opera però, una volta chiusa, non è che cessi di diventare quel continuum vivente, qui interviene l'ermeneutica. Il testo è qualcosa, l'opera, il testo, è qualcosa che deve essere continuamente rimesso in moto. E pensate in musica quanto sia centrale questo aspetto. Ecco, il concetto di originale è una cosa che mi interessa. Il grande filologo Friedrich August Wolff, siamo tra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ricostruisce l'operazione di chiusura del testo omerico operato dagli Alessandrini ed arriva alla conclusione che hanno operato dei pesanti cambiamenti al testo stesso. Quindi l'ipotetico testo originario è stato modificato da coloro che volevano ricostruirlo, e questo anche è stupefacente. Ossia è una scienza, potremmo dire, la filologia destinata al fallimento. E qui mi ricollego poi con quello che diceva anche Franco prima, ovvero quando parliamo di esecuzioni filologiche dobbiamo sempre usare le virgolette, non sia mai un'interpretazione autenticamente filologica. Poi vedremo nel prossimo incontro, vi presenterò una breve carrellata delle questioni dei critici, soprattutto intorno all'HIP. È molto interessante vedere come chi si oppone a questo movimento abbia anche delle argomentazioni forti ed interessanti. Diciamo che dunque il tentativo spasmodico di ricostruire un originale perduto entra di diritto, non so se sei d'accordo, nel cuore della strategia metafisica. Cioè l'idea di qualcosa di fisso, invariabile, che genera una catena infinita di copie da emendare affinché riproducano esattamente l'originale. E alla fine è l'operazione platonica.
È lente in quanto tale. E chi l'ha incontrato mai lente in quanto tale? Però tutta la filosofia aristotelica e platonica, e fino a Severino, non si può, sul certo fatto che tu incontri lente in quanto tale. E l'ente in quanto tale non può divenire assoluto, eterno, eccetera, eccetera. Il problema è che non c'è, che non costituisce nessuna esperienza vivente, diciamo così, no? Ma è una costruzione degli uomini che ragionano con mente pura, anche con una mente molto ammirevole, per carità, no? Ma è un costrutto, così come l'autore è un costrutto. Figurati nel 600 si stavano a vedere se le opere si mettevano insieme, un pezzo di qua, un pezzo di là, e ti rubo il tuo, ma tu dopo mi rubi il mio, va bene lo stesso.
Esatto, era un'autoralità allargata. Ma infatti i cantanti, per esempio, intervenivano portando le loro arie preferite.
Sì, e poi secondo della rappresentazione cambiavano, non portavano un'altra aria. Ma ancora nel Barbiere di Siviglia c'è cioè sì, l'idea, no, di cantare l'aria di un altro, no, per prenderlo in giro. Però.
Sì, è vero.
Ecco, sentiamo parlando.
Sì.
Ma
se vuoi, sì, sono... con i punti possiamo addentrarci, ma a tua
sì, scelta. Volentieri. Io volevo solo aggiungere una cosa sulla quale ho sorvolato prima, quando tu mi hai chiesto come sei partito, no, che tipo di rapporto hai avuto con la musica antica, tra virgolette, e c'è un altro aspetto che secondo me così mi piacerebbe mettere in luce, cioè che io vengo da una famiglia totalmente amusicale, cioè nessuno nella mia famiglia ha avuto a che fare con la musica, anche tu, nel passato, se non qualche zio sperduto di mia madre e così via. Però c'è stato un insegnamento che io ho ricevuto dai miei genitori che mi ha fortemente segnato nel rapporto che io ho avuto e che ho con la musica, e che è di tipo politico, in qualche modo, e cioè il rispetto e il rispetto della dignità delle persone. Quando io mi sono trovato di fronte a le opere in generale da leggere, da studiare e ancora di più quelle musicali, mi sono chiesto, ma questa cosa l'ha scritta una persona? L'ha scritta una persona che ha avuto la forza, la capacità, no, di produrre quest'opera. E la musica, come sappiamo, come dicevi giustamente, si riproduce progressivamente, no? Nonostante la presenza di un testo più o meno fisso, che poi non è fisso neanche quello, ovviamente. Però si tratta di un lavoro, una persona che ha lavorato, che ha speso ore, che ha impegnato tutto se stesso per rendere valido il proprio lavoro e per condividere quello che lui stava producendo. E questa cosa, nel momento in cui io ho deciso di passare a suonare il liuto, insomma di utilizzare gli strumenti antichi, mi è stata molto presente. Cioè, io ho una persona di fronte attraverso il suo testo che mi dice, guarda che io sono qua dentro, no? In qualche modo. Io ho utilizzato il liuto per scrivere questo strumento. Io ho utilizzato i mezzi che avevo a disposizione, ma che credevo i migliori in assoluto. E non ho mai pensato neanche per un secondo io come esecutore di essere stato migliore del compositore. Questo è un altro problema che ci portiamo un po' dietro nel mondo musicale. Ci sono tanti esecutori che pensano di essere migliori dei compositori e per cui alla fine, insomma, diciamo, i ruoli si ribaltano ingiustamente. Allora, il rispetto la forza della dignità di queste persone che ci hanno lasciato spesso capolavori assoluti, a volte cose non, che è meglio non eseguire più, no? Ma quello, insomma, diciamo, possiamo deciderlo serenamente, ecco, di non dire. Però se devo eseguire una composizione di Bach che lui ha scritto per il liuto, penso di dovere rispetto, no? E rispettare la dignità di questa persona e di cercare di seguire un po' quello che lui mi ha lasciato. Ecco, questo volevo sottolineare. Questo però non vuol dire assolutamente che Bach debba essere per forza di cose eseguito sul liuto. No, no, no. Ognuno può fare quello che vuole, per fortuna, no? con la musica, e ognuno però si prende le proprie responsabilità. Cioè ognuno decide che tipo di rapporto deve avere con il compositore. E a questo
punto, per far capire bene, Franco è una persona molto corretta e non dice esplicitamente che spesso ci sono delle porcate in giro, ovvero va fatto con la fisarmonica o sintetizzatore, eccetera, eccetera. Scusa,
no, ma ci mancherebbe, no, ma voglio dire, ma anche in questo caso, no? Può esserci un senso, può esserci una dignità, io non lo condivido, è una cosa che non mi interessa particolarmente dal punto di vista artistico, può esserci anche un tipo di dignità in quel tipo di realizzazione di Bach, no? Diciamo che però quello che viene un po' meno è il rispetto per la persona che ha scritto quella musica. Ecco, poi ognuno, ripeto, può prendere le decisioni che vuole e si prende però anche le responsabilità di quello che fa. Questa è una cosa molto importante. Spesso quello che io reputo una porcata, come giustamente hai detto tu, è quando si decide di fare una cosa di questo genere, cioè di suonare, di registrare opere di Bach, non dichiarando il proprio progetto. Dicendo, ma sì, è musica, come dicevi tu prima, no? È un linguaggio universale, per cui si prende una scorciatoia e si dice, ma va bene tutto. No, io devo dire, sto facendo un progetto su questa musica, mi prendo la mia responsabilità, la suono con un sintetizzatore, però non è certo. È
insostituibile.
Sì, bene, comunque, scusatemi. Con questa divagazione personale, ma però proprio a questo proposito, per non parlare di porcate ma di cose molto serie e di due esecutori molto importanti, magari se siete d'accordo farei sentire, chiederei a Florinda di far sentire il primo esempio musicale e il secondo. Dico solo due parole prima. Allora, questo brano è un brano molto conosciuto di Johann Sebastian Bach, la toccata e fuga in re minore per organo, che Bach ha scritto giovanissimo. Questa è una cosa che si sa poco, diciamo che il grande pubblico sa poco, non aveva 20 anni ancora quando ha scritto questa composizione, e l'ha scritta per l'inaugurazione di un organo molto importante in Germania. Allora, nella prima registrazione, sentiremo magari anche soltanto l'inizio, avremo la possibilità di ascoltare Karl Richter, che è stato uno dei più grandi organisti del Novecento, un direttore d'orchestra, musicista straordinario, su un organo, diciamo, fra virgolette, moderno, con un'accordatura normale, insomma, diciamo, anche in questo caso moderna, fra virgolette, con il La a una altezza di 440 Hz, e quindi secondo una esecuzione normale non storicamente informata, con una prassi e una pratica di altissimo livello, ma non come dire, influenzata dallo studio della musica antica. La seconda traccia invece è eseguita sempre la stessa toccata e fuga in re minore da Tom Kopman. Scusate, non vi ho detto, Richter è scomparso nel 1981, era nato nel 1926, mentre Tom Kopman è un organista che è ancora in attività, è ancora vivo, e che suona su un organo di Amburgo, che ha un diapason di 495 Hz, quindi è un
alto.
È molto 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 alto, un tono forse anche di più, no? Che dici, Gianluca, adesso rispetto a 440?
È quasi un tono, sì,
quasi un tono, quindi è un organo storico che probabilmente Bach non ha suonato mai, credo, costruito nel 1689, quindi quando Bach era un bambino, e in questo caso invece la performance è in qualche modo è fortemente influenzata da una pratica, diciamo, antica, di ispirazione antica. Stavo ridendo, dicevo, in qualche modo, perché Kopman è uno degli esecutori che esagera un po', diciamo, con l'aggiunta di ornamentazioni, trilli, cambiamenti di fraseggio.
Siamo allo stato.
Perché poi succede anche questo, cioè nella fra gli esecutori che suonano la musica antica, poi va a finire che c'è chi salta direttamente l'ostacolo, no? E aggiunge troppo di se stesso, anche in questo caso mancando un po' forse di rispetto al compositore. Però se Florinda è d'accordo, possiamo sentire un minuto circa della toccata e fuga interpretata da Richter, poi ti fermo e sentiamo subito l'inizio della seconda esecuzione, che è il numero 1.
Sì, grazie.
Grazie a te, Florinda, per la pazienza. Si inizia dopo qualche secondo di schermata bianca, ma poi parte. Thank you. Ecco, grazie Florinda, mi piange il cuore interrompere, ma è giusto per far sentire, poi magari possiamo mandare i link per far sentire integralmente tutto a chi desidera. E proviamo a sentire il secondo?
Sì, arrivo subito. Certo. Vedo però, scusami, c'è un messaggio.
Si sente poco?
Ci sono quelle persone che dicono che non sentono, sono solo io a sentire. Non si sente quasi nulla, anch'io si sente a fatica, infatti non si sente nulla. Ah, bene. non so come risolvere questo problema, in quanto posso mandare il link e ognuno se l'ascolta, sempre più difficile, ok? Dunque, cercherò di mandare il link. Nella pausa devo servire il caffè, come sai, quindi multitasking, ok. Un secondo solo, io posso riuscire a copiare il link, io ce la posso fare. No, no, io mi devo solo concentrare e voi dovete tacere per qualche istante. Così io forse... No, pregare lascio perdere. Eccoci, io posso farcela. Torno qua. È arrivato, vero?
Sì, è arrivato.
Benissimo, molto bene. Adesso possiamo fare il secondo ascolto?
Sì, proviamo, vediamo se si sente meglio, altrimenti dovremmo fare la stessa, seguire la stessa strada. Prova con il secondo.
Ecco già il secondo link, come suggeriva giustamente, credo, se ho capito bene Gianluca, prima che io lo fermassi brutalmente, metto già il secondo link affinché poi ognuno se lo ascolti mentre va, mentre io lo faccio ascoltare qua a chi è presente. Ecco il secondo link. Questo è il secondo link. Adesso io faccio partire, Franco?
Sì, grazie mille. Grazie mille, Frodo.
Ascolteremo qui ciò che ciascuno a casa potrà ascoltare dal proprio PC.
There are three pieces of advice from eToro users on how to during a period of increased market volatility. First, monitor your position.
Salto gli annunci. E c'è la
Benissimo, grazie mille Florinda. Possiamo fermarci qui, anche se sono pochi secondi ed è sempre un dolore per la musica. Ma sicuramente Gianluca potrà commentare meglio di me queste esecuzioni, che però aprono molti punti di domanda. Cioè, la seconda esecuzione è riconosciuta come un'esecuzione storicamente informata, ma questo lo dico io, è una mia opinione totalmente personale, diciamo che l'esecutore in questo caso si presenta in maniera fortemente caratterizzata, certamente non molto al servizio. Sta usando uno strumento accordato con un sistema antico, con un diapason, insomma, direi adeguato all'epoca. Molto spesso gli organi, soprattutto del nord della Germania, avevano un diapason così alto. L'esecuzione, qui non voglio entrare in questioni tecniche, però scusa, il tipo di fraseggio...
Scusami Franco se ti interrompo, sì. Segnalavo soltanto che se tu vuoi fare un discorso più articolato su questi primi due ascolti, forse...
Rimandiamo dopo.
Riprendere dopo la pausa, perché adesso, certo. Se no ci salta. È possibile, sì, ragionevole, sì, sì, o preferisci... Perché poi anche Carlo vuol fare una domanda.
Sì, sì. La cosa va benissimo.
Ha dato gli animi, quindi magari se posso, ok, se possiamo fermare, perché invece la reazione è quella, deve seguire uno schema, purtroppo. Va bene.
Certo, certo, assolutamente, sì, certo.
Sul mio orologio, diversamente dal PC, le 16:16. Forse in realtà è un po' indietro, allora, diciamo che ci vediamo tra 15 minuti e 31 sul mio orologio, quindi guardate la vostra cosa. Grazie Franco, scusami se ti ho interrotto,
per motivi
di colazione d'aria, certo. Va bene. A tra pochissimo, a tra poco.
Ai,